caro Pan, e voi altre divinità di questo luogo, datemi la bellezza interiore dell'anima e quanto all'esterno, che essi s'accordi con ciò che è nel mio interno. Così recita Socrate nel Fedro di Platone, per la serie Il mito che non ti aspetti. La ricerca di spiegazioni su come hanno avuto origine e funzionano le cose del mondo ha preceduto la ricerca di un senso da dare all'esistenza. Le cosmogonie dei popoli antichi ci hanno fornito un metodo interpretativo prima dell'invenzione da parte dell'uomo di strumentazioni capaci di misurare tutto ciò che si dispiega sotto l'umano sguardo. L'osservazione, dunque, ha fatto muovere i primi passi all'umanità verso la scoperta di quei codici matematici che descrivono e spiegano i fenomeni di questo meraviglioso ingranaggio che è la natura. L'Adamo della cosmogonia cristiana, l'innocente creatura plasmata di immagine e somiglianza di Dio, non concreta e soffio vitale, da abitante prediletto del paradiso terrestre, si è ritrovato improvvisamente ad essere uno dei tanti componenti di siffatto meccanismo che lotta disperatamente per la sopravvivenza. Da qui in poi, per gli uomini, l'affannosa ricerca di un senso, il fine primo ed ultimo, di un'esistenza che anela alla perfezione, all'immortalità, ma che invece ogni giorno è costretta a misurarsi con il limite della sua stessa natura mortale. Ed è nel momento della nascita della civiltà occidentale che accade qualcosa di unico. Le cosmogonie dei popoli antichi si fondono in una narrazione affascinante in cui l'origine del mondo partorisce una miriade di dei e dee che abitano la cima più alta della Grecia. Fanno incursione di tanto in tanto nel mondo terreno, determinando eventi e condizionando la vita dei mortali, per poi ascendere nelle sfere celesti e trascendere la loro stessa condizione di divinità in costellazioni. Qualunque sia la loro forma, ora terrena, ora iperuranica, essi continuano a narrare degli uomini e dei fatti umani, indicandoci un mondo estremamente inclusivo, ossia ove la natura umana viene scandagliata e offerta alla visione dell'umano in tutte le sue sfaccettature, luci ed ombre comprese, ove non c'è il marchio del peccato originale e ancora non si è fatto senso di colpa edipico, ove la iubris condanna e l'eroismo salva, ove le emozioni si consustanziano in personaggi mitologici e si esorcizzano nella catarsi teatrale. Ed è qui, in questo mondo immaginifico, che prendono forma e si muovono creature arcane a raccontarci qualcosa di noi, del nostro animo, della nostra natura ora buona, ora malefica, ora innocente, ora colpevole. E sempre in questo mondo viene reintegrata una delle figure più controverse dell'Olimpo, il dio Pan. Abbandonato dalla sua genitrice, la linfa Driope, pare per le sue orripilanti fattezze, fu Hermes, secondo alcune versioni il padre, a donargli una possibilità di salvezza introducendolo nell'Olimpo al cospetto degli altri dei, che lo accolsero con benevolenza. Il più benevolo tra tutti fu Dioniso, che incurante del suo aspetto fisico, metà bestia, metà uomo, lo accolse nella sua congrega facendone di lui il suo fido compagno di scorribande. Si aggiudicò così il titolo di divinità silvestre, ridanciano e giocherellone, amante della natura e delle donne, delle ninfe e delle dee. E proprio di una ninfa si innamorò perdutamente, la seconda a rifiutarlo per il suo aspetto orripilante. La ninfa Siringa, che per sfuggire al comportamento persecutorio del dio, implorò il padre Ladone di mutarne l'aspetto.
No, 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 no.